Buongiorno e ben ritrovati qui con un nuovo appuntamento a Teleragione. Purtroppo tira veramente una brutta aria. Mentre preparavo ieri la trasmissione, ho letto tutta una serie di notizie, le ho messe in fila. Il quadro che emerge purtroppo è un quadro preoccupante, fermo restando che poi, quando ho smesso di lavorare, poco dopo è iniziata l'operazione di terra a Rafah. Proprio poche ore fa è stato preso il valico che collegava con l'Egitto, quindi di fatto tutto il territorio è sigillato e per i palestinesi in questo momento non v'è via di uscita. Ci sono stati bombardamenti, sono circolate immagini delle prime vittime civili. C'è un'immagine di un papà che gira con un bambino carbonizzato, comunque coperto di fuliggine, morto tra le braccia, che io non condivido. Non so neanche se invitarvi a andarvelo a cercare, perché oggettivamente sono immagini strazianti, insomma, alle quali purtroppo ci stiamo abituando e siamo assuefatti. A dire il vero, solo noi, perché la maggioranza degli italiani, degli europei, queste immagini non le vede nemmeno. E preoccupante anche, sono anche le notizie dal lato conflitto NATO-Russia, che poi è poi il focus di questa puntata. Ieri la Russia ha convocato gli ambasciatori, quello francese e quello britannico, e ci sono state lunghe consultazioni. Tra poco vi darò conto quantomeno di quello che è stato detto dai russi dopo l'incontro con l'ambasciatore britannico. Insomma, veramente la situazione rischia di avvitarsi con esiti imprevedibili. Sono circolate anche notizie di un attentato al principe ereditario saudita Bin Salman, notizie per ora smentite, notizie circolate in concomitanza con l'inizio delle operazioni a Rafah. E ricordo che l'Arabia Saudita aveva espresso la volontà cioè si era fatta promotrice di un'iniziativa per il cessate il fuoco, insomma, era forse uno dei paesi più attivi diplomaticamente. E quindi staremo a vedere. Comunque, ecco, dai, intanto andiamo a vedere quello che ho preparato per oggi. L'ex vice sottosegretario alla difesa statunitense Brian, la Francia ha inviato le sue prime truppe in Ucraina. Eccola qua, io l'ho presa la notizia dall'agenzia. L'ho presa dall'agenzia Nova la notizia e andiamo un attimo a leggere all'interno che cosa c'è scritto. Eccolo qui. La Francia ha già inviato un centinaio di militari della Legione straniera sul campo di battaglia nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, e intende rafforzare tale contingente nel prossimo futuro, portandolo a circa 1.500 uomini. L'ha scritto sul quotidiano Asia Times l'ex vice sottosegretario alla difesa statunitense Stephen Bryan. La Francia ha ufficialmente inviato le sue prime truppe in Ucraina, ha affermato l'ex funzionario, secondo cui i militari francesi si trovano vicinissimi al fronte. Il contingente iniziale, composto da specialisti di artiglieria e ricognizione del 3° reggimento di fanteria della legione straniera, sarebbe schierato a supporto della 54esima brigata meccanizzata indipendente ucraina nella città di Slovyansk, nella regione ucraina orientale di Donetsk. Proprio a Slovyansk, le forze russe hanno bombardato nel fine settimana una centrale termoelettrica. Secondo Brian, i militari francesi sono stati schierati direttamente in un'area calda di combattimento al fine di aiutare l'Ucraina a resistere all'avanzata russa nel Donbass. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo. La presenza di forze francesi nell'Ucraina orientale potrebbe rappresentare il definitivo superamento della linea rossa di Mosca in merito al coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto, ha avvertito l'ex sottosegretario. La decisione della Francia, ha affermato Brian, ha due significati, oltre a quello ovvio, ovvero il potenziale innesco di una guerra paneuropea. Il primo è che il presidente francese Emmanuel Macron ha potuto inviare militari in Ucraina senza scontrarsi con una reale opposizione interna, anche il fatto che, ad eccezione degli ufficiali, la legione straniera è composta quasi interamente da cittadini non francesi. Inoltre, secondo Brian, la decisione di Macron di inviare militari in Ucraina sarebbe una sorta di rappresaglia per l'umiliazione subita dall'Eliseo a seguito della graduale espulsione di Parigi dall'Africa subsahariana, che poi è quello che ho detto e ripetuto più volte qui in trasmissione e in diversi altri interventi, e la sua sostituzione da parte della Russia in quella regione. Per la Francia, sottolinea l'ex vice sottosegretario statunitense, il colpo peggiore è rappresentato dalla perdita dell'influenza sul Niger, importantissimo fornitore di uranio del paese europeo, che trae il 70% della sua energia elettrica dalle centrali nucleari. Quindi, insomma, l'ex funzionario statunitense parla della presenza di truppe francesi in territorio ucraino. Diciamo che sono cose che più o meno si sanno, vale a dire le forze speciali della NATO da tempo operano specialisti, istruttori militari. Però non erano notizie ufficiali, ovviamente l'Eliseo ha smentito la notizia, però insomma è significativo che Brian sia così preciso dando nomi, dando luoghi e soprattutto quello che è evidente è la motivazione dell'attivismo francese, vale a dire la rappresaglia per la perdita definitiva di colonie fondamentali, oltre al fatto di volersi promuovere come paese guida dell'Europa dal punto di vista militare nel caso in cui gli Stati Uniti si dovessero disimpegnare con Trump per concentrarsi più sul Medio Oriente e sul Pacifico. La notizia è riportata anche dall'Huffington Post, eccola qua, la legione straniera francese già in Ucraina, voci impazzite dal fronte aggiungono caos al caos. Uomini del corpo militare sono nel Donetsk, il Cremlino sta valutando le informazioni. Medvedev, se i soldati occidentali sono lì, sarà una catastrofe globale. La Francia però smentisce, sono campagne di disinformazione. Andiamo a vedere, dobbiamo capire se questa informazione è corretta. L'informazione di cui parla il portavoce del Cremlino, Dmitry Pieskov, riguarda lo schieramento di militari francesi in Ucraina, una voce che rimbalza da più fonti. Il presidente Emmanuel Macron è tornato di recente a ribadire questa possibilità, ma secondo alcuni esperti le truppe già sarebbero presenti sul terreno. E poi, ripeto, a lanciare l'indiscrezione sull'Asian Times, ripresa oggi anche da Nexta, è stato 2 giorni fa l'ex sottosegretario alla difesa americana ai tempi di Ronald Reagan, Stephen Bryan, che cita numeri e luoghi. Questa è la seconda volta nell'arco di pochi giorni che i cosiddetti alleati anglosassoni dell'Europa mettono in imbarazzo la diplomazia europea. Il primo caso è stato sollevato dalle dichiarazioni del ministro britannico Shapps, che ha rivelato che l'Italia è fra i fornitori di missili Storm Shadow all'esercito ucraino. Andiamo a vedere, appunto, eccolo qui De Biase ne parlava. Il ministro britannico Shapps dice che l'Italia è tra i fornitori di missili Scalp Storm Shadow all'esercito ucraino, rendendo in questo modo pubblica una questione che il nostro governo ha sempre considerato di massima segretezza. E ora, invece, è la volta di Brian che cita numeri e luoghi precisi per quanto riguarda l'invio di truppe da parte dei francesi. O si tratta di un gioco delle parti per creare una sorta di ballon d'essai per saggiare gli umori dell'opinione pubblica, oppure gli anglosassoni ci stanno mettendo con le spalle al muro, svelando operazioni segrete note a tutti, russi compresi, ma che si fingeva di non sapere per evitare di oltrepassare le linee rosse tracciate dai russi, perché una volta che la notizia diventa di dominio pubblico e arriva all'opinione pubblica, a quel punto non si può perdere la faccia e bisogna bisogna agire. È veramente impressionante la repentinità con la quale siamo comunque passati dalla narrazione di un'imminente vittoria ucraina a quella del tracollo che rende necessario un intervento diretto della NATO. Fino a poco tempo fa si diceva che i russi non avevano chance, che erano un esercito in rotta, che non avevano missili, che non avevano armi. Ora si parla di tracollo ucraino e si ventila anche l'ipotesi di invio di truppe per puntellare il traballante fronte, quantomeno prima delle elezioni europee e prima delle, soprattutto delle elezioni statunitensi, perché il collasso dell'Ucraina prima delle elezioni sarebbe un danno di immagine catastrofico per l'Europa e per la NATO. Comunque, l'atteggiamento dell'opinione pubblica mi ricorda tanto la bipolarità che affliggeva l'opinione pubblica durante la pandemia. All'inizio si diceva, quando noi ventilavamo l'ipotesi che presto avrebbero chiesto un vaccino per andare a lavorare o per far sì che i nostri figli potessero andare a scuola, c'era stato detto che no, è assurdo, è incomprensibile, non esiste, siete complottisti, nessuno farà mai una cosa del genere. Poi, quando l'hanno fatto, erano tutti talmente assuefatti all'idea che anzi l'hanno ritenuta buona e giusta, cioè si è passati dal è impossibile a è giusto, è normale. E allo stesso modo riguarda il conflitto in Ucraina, noi diciamo fin dall'inizio che l'Ucraina non aveva chance, non aveva possibilità, gli altri ci dicevano che no, che l'Ucraina vincerà perché il sostegno della NATO, perché le armi occidentali, la determinazione, la controffensiva, i russi sono in rotta e oggi è del tutto normale che il fronte stia crollando e che sia necessario inviare truppe per puntellare la traballante situazione. La Russia, la narrazione dei russi allo sbando in pratica si ritrova a convivere con quella degli ucraini al collasso. Ancora non si era esaurita la spinta propulsiva della prima narrazione sugli umori dell'opinione pubblica, che già è partita la seconda. Siamo passati in poco tempo dai soldati russi esausti con i missili che stanno per finire. Eccolo qua, questo è l'articolo di Jacoboni, uno dei più importanti propagandisti pro-NATO in circolazione. Per finire poi al tracollo con tanto di estrema ratio della NATO. Eccolo qua. Ucraina si teme il tracollo, l'estrema ratio al vaglio della NATO. Ecco le linee rosse per l'intervento diretto. Quindi, prima i soldati russi sono esausti, i missili stanno per finire, ora siamo al tracollo. Il problema è che c'è gente che ancora dà retta a questi propagandisti, anche quando è assolutamente evidente il livello di menzogne e il fatto che mentano per la gola. Anche il Jerusalem Post ammette che Zelensky non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi e sta portando il paese nell'abisso. Ecco la copertina dell'articolo del Jerusalem Post. Zelensky ha fallito di raggiungere tutti i suoi obiettivi e sta conducendo il suo paese nell'abisso dopo aver perso molte parti dell'Ucraina. Andiamo a leggere il corpo dell'articolo del Jerusalem Post, sicuramente non una fonte putiniana. Il licenziamento da parte di Zelensky e dei suoi più stretti consiglieri riflette l'enormità della crisi che deve affrontare, mentre l'esercito ucraino perde le città del paese una dopo l'altra e lotta per mantenere posizioni difensive contro l'avanzata delle forze russe. Zelensky non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi e sta portando il suo paese in un abisso dopo aver perso molte parti dell'Ucraina, le sue infrastrutture e la sua economia distrutte e milioni di persone sfollate dopo 2 anni di guerra. Andiamo avanti. Zelensky affronta una situazione multiforme, soprattutto sul campo di battaglia, evidenziata dalle dichiarazioni del primo ministro estone Kaja Kallas, che ha espresso preoccupazioni per le forze russe ucraine a corto di munizioni e proiettili, per la loro incapacità di evacuare i feriti sotto gli intensi bombardamenti russi. Tra parentesi, vi dico che stanno circolando immagini da Ucraina veramente, veramente impressionanti, in cui i cadaveri degli ucraini si mischiano con la terra, con i rami, con le trincee, con il fango. Veramente sono tutti giovani, sono tutti ragazzi, sono padri, veramente una catastrofe di proporzioni inimmaginabili. Parliamo comunque di uomini, parliamo comunque di persone, non è detto da nessuna parte, non è scritto da nessuna parte che uno perché vesta una divisa possa morire. È chiaro che le vittime civili sono gravi, ma anche i militari hanno delle famiglie, hanno dei figli, sono a loro volta dei figli, ci sono genitori che piangeranno questi ragazzi sterminati, questi cimiteri ucraini che si allargano di giorno in giorno, che diventano delle distese sconfinate di bandiere. Cioè, e la responsabilità è interamente nostra, allo stesso modo in cui siamo responsabili del genocidio della pulizia etnica che sta avvenendo in queste ore a Gaza. Non abbiamo più nessun tipo di autorità morale, siamo veramente una società degenerata, non ci sono altri termini per poterci definire. Proseguiamo con la lettura del Jerusalem Post. Il ministro della difesa estone, Hanno Pevkur, ha dichiarato che l'Europa non ha i fondi per acquistare munizioni per l'Ucraina. Inoltre, ha sottolineato la necessità di ispezionare tali munizioni prima di inviarle alle linee del fronte, indicando potenziali ritardi fino alla fine dell'anno. Sta esortando i paesi donatori a fornire un maggior sostegno finanziario, nonostante la carenza di fondi e munizioni, usando tattiche politiche per motivare l'aumento dei finanziamenti. Anche paesi storicamente neutrali come la Finlandia oramai sono pienamente coinvolti nello sforzo bellico, segno che la NATO ha lavorato bene nell'infiltrare quelle società e nel manipolare attraverso la propaganda l'opinione pubblica, trascinandole in una mentalità guerra fondaia o comunque fanatica. Questa situazione è stata confermata dal recente annuncio del ministro della difesa russo Sergei Shoigu, secondo cui le forze ucraine hanno perso oltre 71.000 soldati e 11.000 pezzi di equipaggiamento militare dall'inizio dell'anno, osservando che le perdite dell'esercito ucraino quest'anno sono state quasi 3 volte superiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non contiamo poi i feriti, non portiamo poi i mutilati, le persone traumatizzate, queste non risultano nel computo e saranno 4-5 volte superiori ai soldati morti. Questo lo dico io. Zelensky, proseguiamo con la lettura, sta vedendo altri sintomi di questa situazione, tra cui alcuni degli alleati europei dell'Ucraina che fanno marcia indietro sul continuo sostegno, come la Polonia, uno dei più importanti alleati di Kiev, che chiude i suoi confini alle esportazioni ucraine. Nel complesso vi sono molte prove che la sconfitta dell'Ucraina si profila all'orizzonte, sollevando una crescente preoccupazione in Europa, soprattutto date le profonde implicazioni di questo potenziale scenario. Il primo è il devastante impatto strategico sull'alleanza NATO e sull'Unione Europea. Alcuni osservatori si aspettano addirittura divisioni diffuse all'interno dei due blocchi che potrebbero portare al loro collasso, alla loro disintegrazione. Ma questo è quello che noi dicevamo fin dall'inizio, e qual era la vera posta in gioco? La vera posta in gioco era la sopravvivenza della NATO. A nessuno frega niente degli ucraini, di Zelensky. Nessuno ha mai avuto a cuore le sorti di quel paese, si guardava ad altro, si mirava a sanzionare l'Europa, si mirava ad indebolirla, ad indebolire anche la Russia, a staccare il cordone ombelicale che legava l'Europa, in particolare la Germania e l'Italia, alla Russia. Questi obiettivi sono stati raggiunti. L'Europa oramai è uno zombie, è un paese, è un luogo, un ambiente, io non saprei neanche più un'espressione geografica, non saprei più neanche come definirla, senza più leadership, senza politica estera, senza politica industriale. È un paese completamente in balia di forze straniere, profondamente infiltrato e votato al disastro, a meno che non ci sia una netta inversione di rotta. La guerra in Ucraina va chiusa al più presto, bisogna fare colloqui seri, non come quella pagliacciata in Svizzera dove non sarà presente la Russia. È ridicolo anche solo poter pensare di parlare di pace senza la Russia seduta ad un tavolo. Insomma, è chiaro che la leadership europea non esiste, e comunque i paesi europei sono completamente allo sbando. L'articolo del Jerusalem Post rende plausibile l'affermazione del servizio di intelligence estero russo, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero intensificato la ricerca di un'alternativa alternativa a Zelensky. Probabilmente è già iniziata l'exit strategy e già si sta cominciando a pensare ad un dopo Zelensky. Andiamo a leggere. Il prossimo ritaglio l'ho preso dal canale Telegram di Laura Ruggeri. L'agenzia, vale a dire il servizio di intelligence estero russo, riferisce che sono stati presi contatti con Petro Poroshenko, Vitaly Klitschko, Andriy Yermak, Valery Zaluzny e l'ex presidente del Parlamento ucraino Rezunkov. Si ritiene che queste figure potrebbero diventare protagonisti nel caso di un improvviso deterioramento del fronte che renderebbe necessario un urgente cambio alla leadership del regime di Zelensky. È evidente che fin dall'inizio l'Ucraina non ha mai avuto sovranità e che tutto è stato sempre deciso dalla NATO, dagli anglosassoni, a partire dal colpo di stato di Maidan e da Victoria Nuland, che insieme a Piat, che era l'ambasciatore statunitense all'epoca a Kiev, decidevano la composizione del governo del dopo Zelensky con Soros, che aveva pagato, aveva finanziato una ricerca di mercato per capire quali potevano essere le figure migliori a rivestire quei ruoli. Zelensky è un attore, è un uomo che viene dall'avanspettacolo, è stato praticamente costruito a tavolino dalle centrali propagandistiche occidentali con i finanziamenti di Kolomoisky, che oggi è in carcere, e è stata creata la sitcom televisiva Servant of the People. Poi, dopo questa sitcom, è diventata cioè il personaggio di questa sitcom è diventato un reale candidato alla presidenza. Il partito che esisteva nella sitcom è diventato un partito reale, e così un attore di avanspettacolo è diventato un presidente. Ma è chiaro che fosse un fantoccio, un attore completamente, pienamente gonfiato dalla propaganda occidentale. E adesso gli occidentali stanno pensando di buttarlo nel cesso e di sostituirlo con un altro più funzionale. Zelensky comincia chiaramente a perdere la battaglia per le menti e i cuori del popolo ucraino, soprattutto perché la sua legittimità come presidente sarà completamente perduta dopo la scadenza del suo mandato di 5 anni il 20 maggio. Ha sottolineato il servizio di intelligence russo. È stato aggiunto che i guerrafondai americani ed europei preferirebbero mantenere Zelensky in carica per ora, perché i piani di finanziamento della guerra sono stati costruiti attorno alla figura di Zelensky e stanno portando enormi profitti ad entrambi, sia ai rappresentanti del regime di Kiev che ai produttori di armi occidentali. Quindi, Jerusalem Post dice che Zelensky è traballante e di sicuro non è una fonte pro-Russia, pro Putin. Il servizio di intelligence russo dice che si sta pensando al dopo Zelensky. Secondo me, non siamo lontani dal vero. È sicuramente vero che Zelensky ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Era giusta l'immagine dello Zelensky tremolante, spaventato, impaurito, che piangeva al telefono con Macron. Lui è un attore, non è un politico, non è un uomo pronto per questi scenari. Era terrorizzato per se stesso e per il proprio paese, voleva trattare e voleva concedere, ed è tutta falsa l'immagine successiva dell'uomo solo al comando, con il petto gonfio di steroidi, che gira per l'Europa parlando e ventilando l'ipotesi di una sconfitta russa sul campo. Ora questa seconda realtà costruita d'arte sta svanendo, e quindi in Occidente si sta pensando a sostituire l'attore con un altro l'attore. Quello che deve destare preoccupazione è la risposta russa al possibile all-in dell'Europa proposto da Macron, ovvero l'invio ufficiale di truppe NATO in Ucraina. La risposta russa, dicevamo, non si è fatta attendere, ed è questa la seconda notizia di oggi. Putin ordina esercitazioni per le truppe russe vicino all'Ucraina che prevedano l'utilizzo di armi nucleari tattiche. Quindi quello che era l'ultimo dei tabù, vale a dire l'utilizzo di nucleari tattiche, non è più un tabù. Del resto la Russia l'aveva detto: se si rimane all'interno di determinati perimetri e confini, noi combatteremo una guerra convenzionale. Se ci sarà un innalzamento della posta in gioco, anche noi alzeremo la posta in gioco. I russi stanno semplicemente facendo quello che hanno detto detto, fino adesso non c'era necessità dell'utilizzo di questi ordigni. Se ci sarà un coinvolgimento più importante da parte della NATO, sicuramente ci sarà anche questa carta da giocare. È una partita a poker ad altissimi livelli, tutti i giocatori hanno delle carte in mano, devo dire che quelle più buone al momento sembra avercele la Russia. Se la NATO dovesse aumentare il proprio coinvolgimento, i russi caleranno, non dico l'asso, ma il re, vale a dire le armi nucleari tattiche, riservandosi comunque di poter utilizzare anche quelle strategiche. Lo hanno detto fin dall'inizio, per loro questa è una battaglia esistenziale e quindi faranno tutto ciò che è necessario per difendere il loro territorio. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo, eccolo qui. La Russia ha annunciato che terrà un'esercitazione militare che includerà la pratica per l'uso di armi nucleari tattiche, riferisce Reuters. L'annuncio fa seguito a quelle che il Ministero della Difesa russo ha definito minacce provocatorie da parte di funzionari occidentali. Il Ministero della Difesa ha detto che l'esercitazione è stata ordinata dal presidente Vladimir Putin e testerà la prontezza delle forze nucleari non strategiche a svolgere missioni di combattimento. Avanti, eccolo qua. Le esercitazioni militari includeranno la pratica per la preparazione e dispiegamento per l'uso di armi nucleari non strategiche, ha detto il ministro della Difesa. Prenderanno parte formazioni missilistiche del distretto militare meridionale e forze navali. Durante l'esercitazione verrà effettuata una serie di misure per esercitarsi sulle questioni della preparazione e dell'uso di armi nucleari non strategiche, ha affermato il ministero della Difesa. La Russia ha il più grande arsenale di armi nucleari del mondo. L'esercitazione allo scopo di garantire l'integrità territoriale e la sovranità della Russia in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce da parte di alcuni funzionari occidentali contro la Federazione Russa, ha affermato il ministero. Ovviamente la Francia ha fatto immediatamente marcia indietro. Macron, sputtanato dall'ex funzionario statunitense, ha detto che non ci sono truppe francesi sul posto. L'Italia si è affrettata a dire che non ha intenzione, per voce del ministro degli affari esteri Tajani, non ha intenzione di mandare truppe sul campo. Staremo a vedere. Fatto sta che minacce nei confronti della Federazione Russa da parte di politici occidentali ci sono state e probabilmente i russi avranno pensato anche a quelle di Cameron, che ha lanciato il sasso e poi nascosto la mano. Andiamo a vedere che cosa ha dichiarato Cameron. L'Ucraina ha diritto di colpire all'interno della Russia. Questo è quello che ha detto Cameron, che poi però ha ritirato la notizia. E notizia di queste ore è che è in programma, adesso leggeremo anche questo, ma che c'è la possibilità di un attacco sul modello di quello iraniano contro Israele da parte dell'Ucraina contro la Russia, a ridosso della grande festa del 9 maggio, che coincide con la vittoria di quella che i russi chiamano Grande Guerra Patriottica, vale a dire la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. È la festa più simbolica e più importante per i russi. C'è da prevedere che gli ucraini possano immaginare un attacco e un attentato. Già in questo momento non si sta utilizzando il ponte di Kerch per rifornire le truppe e c'è massima allerta per quella che potrebbe essere una minaccia sul modello di quella che gli iraniani hanno utilizzato contro gli israeliani, vale a dire uno sciame di droni che va a saturare le difese missilistiche russe e poi un attacco su obiettivi mirati con i missili a lungo raggio Storm Shadow, gli stessi missili che pare anche l'Italia abbia fornito agli ucraini. E Cameron dice che tutto questo sarebbe assolutamente legittimo, salvo poi ritirare la notizia. Andiamo avanti, è notizia di poche ore fa. Cioè, ieri pomeriggio sia l'ambasciatore britannico Nigel Casey che l'ambasciatore francese Pierre Levy sono stati convocati al Ministero degli Esteri a Mosca, dove sono rimasti rispettivamente per 30 e 40 minuti. Non hanno rilasciato dichiarazioni, ma ci ha pensato il Ministero degli Esteri russo. All'ambasciatore inglese è stato chiesto conto delle parole di David Cameron, secondo il quale l'Ucraina è autorizzata a usare armi britanniche per colpire il territorio russo, e gli è stato notificato che il governo russo le considera un'escalation molto seria. Se dovesse verificarsi un'eventualità del genere, la Russia si riserva il diritto di colpire obiettivi militari inglesi sia sul territorio dell'Ucraina che altrove. Quindi questa notizia l'ho presa dal canale Giubbe Rosse e vediamo che la situazione si sta aggravando di ore in ore. Legittimo o non legittimo, l'Ucraina continua a colpire l'interno della Russia, ovviamente senza alcun intento strategico, ma solo per dare fiato alla propaganda atlantista e far scrivere qualcosa dai grandi giornali a corto di materiale per incardinare la narrazione di un'Ucraina che può ancora sconfiggere i russi sul campo di battaglia o comunque ancora viva. Di 6 morti e 43 feriti, il tragico bilancio di un attacco di droni ucraini contro alcuni bus carichi di civili. Vediamo le immagini, eccole qui. Questi sono dei mini bus che sono stati colpiti dall'attacco con droni ucraino. I mini bus trasportavano i lavoratori di un'impresa locale. L'impatto ha investito anche alcune auto, ferendo tre bambini. Quindi continuano gli attacchi terroristici degli ucraini contro obiettivi civili, perché di questo si tratta, cioè perché qui non c'è nessun tipo di obiettivi militari, si tratta di pura rappresaglia, di pura frustrazione. Gli anglosassoni stanno martellando a tutti i livelli per mantenere alta la tensione tra Europa e Russia. Uno dei loro obiettivi primari è quello di trasformare i russi in pari delle nostre società, utilizzando le medesime tecniche adottate dai nazisti nei confronti degli ebrei. L'obiettivo è quello di infettare i paesi tendenzialmente amici della Russia con il virus della russofobia, scatenando campagne di persecuzione etnico-politica come già avviene nei paesi baltici, in Ucraina e in Polonia. La prossima notizia viene dal Financial Times e dice che la Russia sarebbe pianificando sabotaggi contro infrastrutture in tutta Europa. La notizia l'ho presa dal canale Giubbe Rosse, è una notizia del Financial Times e quindi è evidente che si vuole alimentare la campagna russofobica spaventando le popolazioni europee, paventando una minaccia di attacchi sui nostri territori. Andiamo a leggere il corpo dell'articolo. La Russia ha già iniziato a preparare più attivamente bombardamenti segreti, attacchi incendiari e danni all'infrastruttura su suolo europeo direttamente e tramite delegati, con poca preoccupazione apparente di causare vittime civili, ritengono i funzionari dell'intelligence. Voi capite, questo lo dico io, che facendo annunci del genere e poi magari facendo operazioni sotto falsa bandiera, sarà facile poi appioppare ai russi qualsiasi cosa accada o po possa accadere in Europa. Si sta preparando il terreno, forse ad una stagione di terrorismo in Europa, magari terrorismo di matrice islamista o terrorismo con danni alle infrastrutture strategiche e europee da attribuire rispettivamente magari agli iraniani, ai russi, per giustificare poi decisioni politiche che fino adesso incontrano una resistenza da parte dell'opinione pubblica. Quindi probabilmente quello che potrebbero pensare di fare è preparare l'opinione pubblica ad odiare gli iraniani, ad odiare i palestinesi, ad odiare i russi, ad odiare anche i cinesi, per poi giustificare un coinvolgimento più importante, un'escalation del conflitto contro questi tre paesi. E proseguiamo la lettura dell'articolo. Sebbene gli agenti del Cremlino abbiano una lunga storia di tali operazioni e abbiano lanciato attacchi sporadicamente in Europa negli ultimi anni, stanno crescendo le prove di uno sforzo più aggressivo e concertato, secondo le valutazioni di tre diversi paesi europei condivisi con il Financial Times. Fino a prova contraria, questo lo dico io, a subire gli attentati da parte della NATO sono stati i russi e anche gli europei con il sabotaggio dei gasdotti e da parte dei russi con gli attacchi al Crocus City Hall. Quindi fino a prova contraria a subire danni alle infrastrutture e attacchi contro la popolazione civile, fino ad ora sono stati i russi. Il capo dei servizi interni tedeschi Thomas Aldenbank è convinto che gli atti di sabotaggio aumenteranno significativamente. Queste dichiarazioni arrivano a 2 giorni dall'incendio della compagnia d'armi tedesca Diehl, che rifornisce anche l'Ucraina. Al momento non sono state fornite indicazioni di un possibile coinvolgimento russo nel rogo, né che sia un atto di sabotaggio. Mettendo in connessione alcuni eventi avvenuti recentemente in diversi paesi, l'articolo suggerisce che esista una rete di sabotatori russi da rintracciare in particolare nei cittadini russi in Europa che potrebbero agire come proxy sul campo. Gli analisti del Royal United Services Institute del Regno Unito hanno evidenziato gli sforzi compiuti dalla Russia per ricostruire la propria presenza in Europa, spesso utilizzando proxy. Tra questi figurano membri della diaspora russa e gruppi criminali organizzati con cui il Cremlino ha legami di lunga data. Questo di accuse potrebbe far partire una persecuzione di ordine etnico-politica, come già avviene nei paesi baltici, in Ucraina e Polonia, sulla base del nulla, in quanto gli episodi menzionati non risultano né collegati né tutti riconducibili al Cremlino. Questo lo scrive Chiara Statello sul proprio canale Telegram. Quindi, dicevamo, si sta preparando anche una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro i russi in quanto tali. Si vuole incrementare la russofobia e far diventare un po' tutta l'Europa come i paesi baltici, come la Polonia, come i paesi dell'est Europa, che questo tipo di propaganda l'hanno subita per decenni ed oggi hanno un odio viscerale nei confronti dei russi. Quindi si sta creando la medesima atmosfera anche presso paesi che storicamente sono amici dei russi. Notare come gli anglosassoni riescono sempre ad avere successo nello spingere l'Europa continentale verso il baratro, ci manipolano come se fossimo scimmie, creano la situazione e poi alla fine si sfilano non appena il processo distruttivo ha la giusta inerzia. Del resto, l'Europa sembra già bella e predisposta per una nuova stagione di caccia alle streghe. La criminalizzazione del dissenso catalizzata dalla pandemia ha innescato tutta una serie di meccanismi pavloviani che verranno dirottati verso i nemici interni in senso lato, il cosiddetto dissenso, e i russi, che diventeranno a prescindere quinte colonne al pari degli oppositori. Questi presupposti sono già in essere e il processo è già perfettamente avviato e completamente accettato dalle masse. Vediamo una piccola galleria esplicativa di questa ipotesi. Rifondazione Comunista della Spezia ha denunciato, questa è la prossima notizia, il fatto che una cittadina ha appeso uno striscione contro la NATO fuori dalla finestra di casa sua e ha ricevuto la visita dei carabinieri per identificarle. Quindi, se tu metti uno striscione contro la NATO fuori dalla finestra, ti puoi ritrovare i carabinieri dentro casa che vengono ad identificarti. Andiamo a leggere l'articolo, eccolo qua. In questi giorni una cittadina spezzina ha appeso uno striscione recante la scritta "Fuori la NATO dalla Spezia", un piccolo ma significativo gesto per dire sì alla pace, no alla guerra e per denunciare, se ancora ce ne fosse bisogno, che la nostra città produce armi che poi vengono esportate per massacrare civili nei vari fronti di guerra. Per tutta risposta ha ricevuto una visita a casa dei carabinieri che l'hanno identificata, spiega Rifondazione Comunista in una nota. Nell'esprimere solidarietà alla cittadina, Italia, ricordiamo agli smemorati che con un decreto legge la base navale della nostra città sarà adeguata agli standard NATO, ovviamente a spese nostre, il famoso progetto Basi Blu, con spesa pubblica, soldi nostri di oltre 300 milioni di euro. Voi capite a cosa servono i BTP valore emessi in queste ore, vale a dire a finanziare l'incremento della spesa militare. E è un affronto che si continua ad aumentare la spesa militare mentre continua il definanziamento della sanità. È senza pudore che si spendano soldi per le spese militari mentre si chiudono ospedali e scuole. Intanto dai balconi Marola esprime la sua protesta, striscioni che contestano l'inutile e dannoso progetto di espansione della base navale e si è ritrovata i carabinieri dentro casa. Sempre in Europa vediamo cosa sta succedendo al chirurgo britannico palestinese Ghassan Abu Sitta. Dopo il divieto a Berlino di partecipare ad una conferenza sulla Palestina, anche in videoconferenza è stato negato anche l'ingresso in Francia, dove avrebbe dovuto parlare al Senato francese della crisi medica a Gaza. Le autorità francesi all'aeroporto Charles de Gaulle hanno informato il medico che, dopo averlo espulso all'inizio dell'anno, la Germania ha imposto un divieto di ingresso in Europa in tutta l'area Schengen. Queste sono le dichiarazioni di Abu Sitta, del medico. Sono all'aeroporto Charles de Gaulle, mi impediscono di entrare in Francia. Oggi dovrei parlare al Senato francese. Dicono che i tedeschi hanno imposto un divieto di ingresso in Europa per un anno, ha scritto il medico sui social media. Parliamo di un medico britannico palestinese, un medico che ha lavorato per un'ONG conosciuta e rispettata in tutto il mondo, Medecins Sans Frontières, e questo medico non può venire in Europa a parlare della sua esperienza a Gaza. Voi capite di che cosa stiamo parlando? Voi capite la deriva che stiamo prendendo? E non c'è uno straccio di intellettuale, non c'è uno straccio di giornale mainstream che faccia una campagna di sensibilizzazione contro questo gravissimo atto di censura. Queste sono cose impensabili fino a qualche tempo fa. In Italia? Un'altra notizia, la polizia arresta una ragazza al Giro d'Italia perché indossava una bandiera della Palestina. Guardiamo il video.
Ma che cosa
io di fronte a queste cose rimango senza parole perché sono cose che non siamo abituati a vedere. Cioè, noi abbiamo sempre gridato allo scandalo quando avvenivano in Cina, in Russia, in Iran, in Corea del Nord, in Siria, no? Abbiamo sempre fatto campagne, anzi addirittura abbiamo bombardato paesi con la scusa che non si dovesse reprimere la popolazione civile, e poi non appena la narrazione vacilla, non appena non riusciamo, non riescono più a tenere il pallino della discussione e a manipolare in maniera coerente l'opinione pubblica, passano anche loro alla repressione. Cioè, oramai è caduto il velo di Maya, il potere è potere, il conflitto esiste solo tra chi sta in basso e chi sta in alto, e chi sta in alto il potere lo esercita ovunque, lo esercita in Corea del Nord, così come lo esercita in Italia, lo esercita a Berlino, come lo esercita in Cina. Quando gli interessi vengono minacciati, si mette mano alla fondina. Il problema, la differenza tra noi e quei paesi, e quei paesi sono paesi sovrani che hanno delle elite nazionali che difendono i loro interessi dagli interessi predatori stranieri. Il problema nostro è che noi difendiamo gli interessi predatori stranieri perché noi non abbiamo nessun interesse a fare la guerra alla Russia, non abbiamo nessun interesse a metterci contro il mondo arabo appoggiando il genocidio e lo sterminio in Palestina. Noi avremo interesse ad avere buoni rapporti con la Russia, buoni rapporti con la Palestina e quindi facilitare, non reprimere manifestazioni contro la NATO o contro il genocidio di Israele. Noi dovremmo essere in prima linea, se non lo siamo, perché semplicemente siamo occupati militarmente, semplicemente perché siamo una colonia e i nostri governi si comportano come un governatorato militare che difende gli interessi strategici di paesi stranieri, ma del resto siamo pieni di base, del resto abbiamo politici infiltrati. Eurovision 2024, tensione a Malmo tra il divieto di portare bandiere palestinesi e timore di manifestazioni. Andiamo a leggere l'articolo del Corriere. Chi tenterà di introdurli nella Malmo Arena, dove è in programma il concorso canoro, sarà fermato dalle guardie all'ingresso. L'obiettivo è impedire di strumentalizzare la manifestazione. Queste cose le possono strumentalizzare solo loro, gli altri non possono farle. A dare l'annuncio di... ricordate, l'anno scorso cosa hanno fatto con l'Ucraina? A dare l'annuncio gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest. In vista della partecipazione di Israele, che è in gara con Eden Golan e la canzone Hurricane, una prima versione dal titolo October Rain è stata modificata perché faceva riferimento alle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e il regolamento della manifestazione canora vieta riferimenti politici, sono previste importanti manifestazioni di protesta a Malmo da parte di gruppi filo-palestinesi. L'annuncio degli organizzatori arriva anche a ridosso delle occupazioni degli studenti pro-Palestina in alcune università francesi e americane, a cui sono seguiti negli Stati Uniti 2000 arresti. Michel Roverelli, responsabile delle comunicazioni dell'Unione Europea di radiodiffusione che gestisce lo spettacolo, ha ribadito che ai possessori del biglietto è consentito portare ed esporre solo le bandiere che rappresentano i paesi che prendono parte all'evento, oltre alla bandiera color arcobaleno, così come d'altra parte è sempre stato stabilito dal regolamento di Eurovision. L'organizzazione si riserva quindi il diritto di rimuovere qualsiasi altra bandiera o simbolo, abbigliamento, oggetto e striscione utilizzato con il probabile scopo di strumentalizzare gli spettacoli televisivi. E quindi bandiere israeliane sì, ma palestinesi no. E questa non sarebbe chiaramente strumentalizzazione da parte loro. Scrivono le regole come gli pare e piace, e poi se queste regole indirettamente favoriscono una parte piuttosto che l'altra, purtroppo non ci si può fare nulla. La gente comune non può pareggiare il conto, deve semplicemente subire. Queste regole sono le stesse l'anno scorso, non c'è alcun cambiamento, ha detto Martin Osterdahl, supervisore esecutivo del concorso. Giovedì il Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano ha invitato i fan che prevedono di partecipare alla manifestazione a riconsiderare il viaggio, spiegando che Malmo sarà un punto focale per le proteste anti-israeliane e che questi sviluppi sollevano la preoccupazione tangibile che i terroristi sfrutteranno la protesta e l'atmosfera per sferrare un attacco contro gli israeliani che arriveranno per l'Eurovision. Possono massacrare soltanto loro. Giovedì la polizia svedese ha anche dichiarato di aver concesso il permesso ai manifestanti che intendevano bruciare una copia del Corano a Malmo prima della gara. Tali manifestazioni sono consentite in Svezia e la polizia deve citare motivi specifici come i rischi per la sicurezza pubblica se vuole rifiutare un permesso per una manifestazione o un raduno pubblico. L'anno scorso la Svezia ha aumentato il livello di minaccia terroristica a seguito di una serie di roghi del Corano che hanno innescato proteste nel mondo musulmano. Non che nel resto del cosiddetto occidente allargato vada meglio in fatto di repressione, cioè la repressione non avviene solo nel giardinetto fiorito di Borrell, vale a dire l'Europa, avviene anche nel resto dell'occidente allargato. E questa è l'altra notizia che vi volevo dare. Ordinato il rilascio della professoressa della Hebrew University Nadera Shalub Kevorkian, arrestata dalla polizia israeliana con l'accusa di incitamento contro lo Stato di Israele. Vediamo che cosa avrebbe combinato la povera professoressa. Io ricordo che recentemente sono stati arrestati professori anche negli Stati Uniti, professori che manifestavano pacificamente contro lo sterminio, contro il genocidio che sta avvenendo a Gaza. Andiamo a leggere l'articolo. La professoressa palestinese con cittadinanza israeliana, molto nota in ambiente accademico, era stata sospesa il 9 marzo dall'università per alcuni commenti critici sull'occupazione israeliana per aver definito genocidio la strage in corso nella striscia di Gaza. La docente aveva espresso anche l'opinione che alcuni dei crimini del 7 ottobre durante l'attacco di Hamas in Israele siano stati ingigantiti per ritrarre i palestinesi come mostri. Durante l'udienza, manifestanti si sono radunati all'esterno del tribunale per protestare contro il suo arresto, condannato anche dai vertici della Hebrew University. La polizia l'ha accusata di incitamento al terrore, alla violenza e al razzismo, ma l'arresto è stato ritenuto ingiustificato dal tribunale. Pensate voi che c'è più opposizione in Israele che in Europa. Altra notizia, la NBC racconta che nel paese più libero al mondo sono state arrestate oltre 2.000 persone che hanno denunciato pubblicamente quanto sta accadendo a Gaza. Ecco qui quanto riportato dal sito NBC News, il paese più libero e il diciamo il faro della democrazia mondiale, arresta 2.000 persone che manifestano. Voi pensate se fosse accaduto in Russia, in Iran e in Cina, cosa si sarebbe scritto sui nostri giornali? Arrestati anche professori. Praticamente si sta istituendo, allargando in tutto il mondo, perché già esiste, il reato di opinione, cioè qualsiasi opinione contraria al pensiero unico dominante potrà essere in futuro repressa. I presupposti già ci stanno e nessuno sostanzialmente dice niente, cioè leggiamo tutte queste notizie come se fosse un qualcosa di assolutamente normale. Voi capite che è avvenuta un cambio di paradigma epocale, quello che disse Agamben nel settembre 2020 in mia presenza in una riunione a Vetralla. Disse: scordatevi il mondo così come l'avete visto, le democrazie liberali sono finite, le democrazie liberali sono morte. Oramai si va verso il totalitarismo e chiunque dica che si esagera mente o comunque è un perfetto imbecille, perché è lo stesso passaggio che è avvenuto nel passato, cioè non è che si è scivolati nel totalitarismo dall'oggi al domani, si va giù lentamente, un passo dopo l'altro, poi all'ultimo momento si tira giù il velo quando oramai il fatto è già compiuto, quando già sono stati predisposti gli strumenti di repressione, ma soprattutto quando c'è già una massa di fanatici pronti a sostenere il totalitarismo, esattamente come è avvenuto nel secolo scorso, esattamente come è avvenuto durante la pandemia. Si è andato avanti passo passo, inizialmente determinate cose erano ritenute assurde, vale a dire impedire alla gente di lavorare, di sostentarsi, impedire alla gente di esprimere liberamente la propria posizione, di impedire alle persone di tutelare il proprio corpo e la salute dei propri figli. Inizialmente sembrava assurdo, inizialmente sembrava impossibile, poi improvvisamente è venuto giù il velo, la popolazione era pronta, era stata martellata a sufficienza, manipolata a sufficienza e si è schierata come una massa fanatica con la schiuma alla bocca, pronta a mordere, ad azzannare, pronta a far male, a uccidere, a vedere morta l'altra parte della popolazione, come si è letto in molti post anche di Scanzi, anche della Lucarelli, influencer da milioni di follower che ricevevano like su questo tipo di affermazioni. Ricordate Burioni che ci ha definito sorci? Era tutto perfettamente accettato. In futuro i sorci saranno i russi, non me ne vogliano, ma purtroppo è questo che si prospetta per loro. In futuro i sorci opporci, continueremo ad essere noi solo per il fatto di opporci alla guerra, di opporci al massacro, di opporci al genocidio, di opporci allo scivolamento verso la barbarie. L'ultima cosa che vi cito sempre dalla democrazia più grande del mondo è democrazia più grande del mondo, no, il faro della democrazia nel mondo è il trattamento riservato dalla polizia di Miami a Matteo Falcinelli, un ragazzo italiano che stava facendo un master negli Stati Uniti. Io ricordo che la polizia statunitense ammazza senza troppi complimenti più di 1.000 persone l'anno. No? Matteo Falcinelli, uno studente italiano di 25 anni, è stato arrestato dalla polizia di Miami e brutalmente ammanettato in cella per 13 minuti. Nel video della bodycam dei poliziotti, quattro agenti di polizia, quattro energumeni, bloccano braccia e gambe di Falcinelli e lo sottopongono a lodge restraint, con una cinghia gli legano i piedi alle manette e tirano, tirano e tirano ancora. Il ragazzo scalzo, immobilizzato, urla e sono urla strazianti. Ripete: please, 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 una supplica di dolore. Gli agenti lo tengono ancora un po' bloccato, poi escono dalla stanza lasciandolo così incaprettato in terra per più di 13 minuti. Ti avevamo avvertito, dicono. Poco prima, in strada, durante l'arresto, l'avevano sbattuto a faccia in giù, premendogli il volto contro l'asfalto, un ginocchio dell'agente contro il collo. Il video è stato pubblicato dal quotidiano nazionale, che riporta anche l'intenzione della famiglia di procedere per vie legali contro la polizia di Miami. Questa è la nostra democrazia. Questo è quello che ci potrebbe riservare il futuro se non ci diamo una mossa. Il video non ve l'ho messo perché sono tutti video di testate online che potrebbero poi bloccare la nostra trasmissione con motivazioni di privacy. Comunque, se andate su internet trovate il video, è veramente angosciante, è veramente straziante. Un ragazzo di 25 anni che non ha fatto niente, trattato come una bestia, incaprettato e lasciato lì per terra agonizzante. Come sempre, ve lo ripeto come un mantra, pensate se queste immagini fossero provenissero dalla Russia, oppure dall'Iran, oppure dalla Cina, insomma dai paesi non allineati. Purtroppo bisogna vigilare, purtroppo dobbiamo alzare il livello dello scontro, contro questo regime di, occupazione e contro il fatto che stanno calpestando i nostri diritti, la nostra libertà, di espressione, la nostra, democrazia, la nostra Costituzione. Purtroppo al momento non abbiamo altri strumenti se non quello di sensibilizzare le persone, perché purtroppo il torpore aleggia, il torpore di fatto pervade la nostra società, soprattutto i giovani che gli stanno praticamente fottendo il futuro, perché poi saranno loro a pagare purtroppo il prezzo più alto. Io come sempre vi invito a sostenerci se vi piace il nostro lavoro. Vi do appuntamento domani alle 11, perché domani non ci sarà Francesco Toscano e quindi Teleragione andrà in onda nell'orario del controcanto. Grazie per seguirci, grazie per apprezzare il nostro lavoro, grazie per sostenere il nostro lavoro. Una buona giornata a tutti.